Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Benvenuti a Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere. Oggi puntata dedicata alla Roma internazionale, alla Roma cioè che ospita organismi internazionali, in particolare legati al sistema delle Nazioni Unite. La più nota delle agenzie presenti a Roma, se non altro per questioni di età, è la FAO, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, istituita nel 1945. Ma oltre che a numerosi uffici di altre agenzie e comitati nazionali dell'ONU, Roma ospita anche altri due quartier generali, quello del WFP, o PAM, il Programma Alimentare Mondiale, e quello dell'IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo. Nella puntata di oggi parleremo del Programma Alimentare Mondiale. Quante volte abbiamo visto immagini di luoghi colpiti da un disastro naturale o teatro di conflitti in cui uomini e donne con l'emblema del WFP distribuiscono sacchi di riso alle popolazioni colpite? Spesso, molto spesso, ma come opera il PAM e con quali finalità? E il PAM vuol dire solo distribuzione di sacchi di riso? Per capirlo abbiamo chiesto l'aiuto di due funzionari del PAM. Cominciamo con Vicky De Marchi, portavoce del PAM in Italia. Ascoltiamo.
Che cos'è il PAM e quali sono le finalità del PAM?
Il PAM è il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, conosciuto internazionalmente come World Food Program, e si occupa di assistenza alimentare nelle sue varie forme. Oltre il 60% del nostro intervento è un intervento di emergenza, quindi portare il cibo nelle situazioni di emergenza, possono essere dei disastri naturali, a situazioni di guerra, a situazioni di siccità o di qualsiasi altro fenomeno. Assistiamo i rifugiati, assistiamo i soggetti deboli dei paesi in via di sviluppo, una parte chiaramente, perché ci sono oltre 800 milioni di persone che soffrono la fame, noi riusciamo mediamente ogni anno ad assisterne all'incirca 90 milioni di persone. Quindi questo comunque è il nostro compito, una parte di emergenza, una parte molto rilevante di emergenza, un'altra parte di progetti che accompagnano, se vogliamo, l'uscita dall'emergenza o tentano di consolidare alcuni risultati. Noi abbiamo diversissimi programmi che sono appunto programmi di alimentazione scolastica, di assistenza ai bambini, alle madri, attraverso anche razioni di cibo particolarmente arricchite, quindi stiamo attenti anche a tutti i fenomeni di malnutrizione, di denutrizione. E l'altro elemento fondamentale dell'intervento del PAM nelle aree di crisi potenziale o reale è tutto il sistema di pronta allerta e di previsione delle catastrofi naturali e delle crisi, che via via si è rafforzato negli anni. Quindi è l'analisi dei dati satellitari, la cartografia, una serie di elementi che fanno sì che poi il PAM sia anche un punto di riferimento nell'aiutare i governi a creare una propria rete di pronta allerta. E su questo ci stiamo lavorando molto, non a caso in Italia, ad esempio, c'è un rapporto che il Programma Alimentare Mondiale ha stretto col Politecnico di Torino, proprio creando un centro per lo studio di tecnologie relative a questi fenomeni di pronta allerta, insomma, di prevedibilità delle crisi, che è un centro non di studi ma fattivo, insomma, che cerca di creare tecnologie e di mettere a punto nuovi sistemi per intervenire più efficacemente o, se possibile, mitigare, prevenire.
Se dovesse scegliere i numeri significativi che possono rappresentare il PAM e la sua azione, quali sceglierebbe?
Beh, uno l'ho già detto, che assistiamo 90 milioni di persone, una media di 90 milioni di persone. L'altro dato importante, secondo me, è la nostra presenza capillare nel territorio. Noi assistiamo circa 80 paesi ogni anno, quindi significa che la nostra presenza è una presenza che è ovunque, dall'Africa all'Asia all'America Latina. Il continente, se vogliamo, che più ha bisogno del nostro aiuto è l'Africa, soprattutto l'Africa subsahariana, e gran parte del nostro lavoro si concentra lì, non tutto chiaramente, ma oltre il 50%. Il dato significativo è che noi abbiamo l'anno scorso consegnato 4 milioni di tonnellate di cibo, che è una quantità veramente enorme. Questo fa sì che noi siamo anche un'agenzia che ha una grandissima fama dal punto di vista della logistica. Spesso noi lavoriamo anche per conto delle altre agenzie, o le Nazioni Unite in quanto tale ci dicono nell'emergenza, ad esempio il Libano, di essere l'agenzia logistica per tutti, quindi trasporti. Noi abbiamo ogni giorno decine di aerei, di navi che girano il mondo, migliaia di camion. E chiaramente tutto questo non lo facciamo da solo, lavoriamo moltissimo anche con le organizzazioni non governative.
Siamo a Roma, quindi sede anche di altre due importanti emanazioni delle Nazioni Unite, vale a dire la FAO e l'IFAD. Ecco, rispetto in particolare alla FAO, in che cosa si caratterizza, in che cosa si differenzia il PAM?
In effetti diciamo c'è una similitudine che fa sì che Roma sia sede del polo agroalimentare delle Nazioni Unite, nel senso che in qualche modo tutte queste tre agenzie sorelle, come ci definiamo, si occupano di alimentazione, di agricoltura, eccetera, però ciascuno ha una propria specificità. Noi in particolare ci occupiamo di cibo, quindi di consegna, di assistenza, di aiuto, anche di progetti di sviluppo, ma sempre legati al cibo, mentre la FAO in particolare, che è forse quella più simile e più contigua a noi, si occupa prevalentemente di agricoltura, quindi assistenza ai contadini, sia nelle emergenze sia nei progetti di recupero delle terre, di diversificazione delle coltivazioni, nell'aiuto con i sementi, eccetera. Quindi diciamo noi lavoriamo sul prodotto finito, tra virgolette, sul cibo, loro lavorano sulla produzione del cibo. Poi chiaramente ci sono moltissime terreni che ci trovano uniti nel lavoro, perché spesso diciamo cibo, post-emergenza, produzione e raccolto sono fatti assolutamente legati.
Qui è da sfatare un po' anche questo mito di competizione tra agenzie, organismi o programmi che sono presenti a Roma e che fanno parte tutti delle Nazioni Unite.
Sì, io credo che sia, non lo so da dove nasca questa idea della competizione, perché in realtà noi lavoriamo molto assieme e al di là anche di Roma, complessivamente le Nazioni Unite sono un unico organismo, quindi il successo di un'agenzia è anche il successo dell'altra.
Si dice che sul WFP ci sia una particolare influenza da parte degli Stati Uniti.
Il problema è che Stati Uniti e Unione Europea, quindi diciamo i due, se vogliamo, poli dell'Atlantico, sono i nostri principali donatori, quindi chiaramente sono realtà tangibilissime. Gli Stati Uniti sono il nostro principale donatore, segue l'Unione Europea, quindi bisogna considerare che il Programma Alimentare Mondiale vive solo di contribuzioni volontarie, non ha contribuzioni fisse, quindi in ogni crisi o in ogni progetto che noi abbiamo ci sono i paesi donatori che si offrono di darci quello che ritengono più utile o possono darci. E quindi chiaramente chi dà di più ha anche più voce in capitolo, perché partecipa a un maggior numero di operazioni, quindi da questo punto di vista è vero che la realtà degli Stati Uniti è una realtà importante, come è vero però che è importante e sta crescendo, direi, la realtà dell'Unione Europea. Come la terza realtà che sta molto crescendo è quella di paesi che erano beneficiari, cioè dei nostri aiuti, e stanno diventando dei donatori.
Non per so. Esempio?
Beh, la Cina, l'India lo sta diventando, non è ancora il Brasile. E poi c'è l'altro fatto nuovo, è che sempre più noi tendiamo ad acquistare il cibo nei paesi in via di sviluppo, quindi all'interno di un mercato locale vicino alla crisi. L'anno scorso abbiamo acquistato cibo in oltre 70 paesi in via di sviluppo.
Visto che siamo in argomento, si leggono spesso, in particolare in Italia, articoli legati alle, ancora qui, emanazioni delle Nazioni Unite presenti su Roma, articoli diciamo di critica per privilegi, per situazioni che non lavorerebbero a favore effettivamente dei problemi a cui sono chiamati a rispondere queste agenzie. Ecco, chi come lei lavora all'interno del sistema delle Nazioni Unite, in particolare come portavoce del WFP, ecco, che reazione ha nel leggere questi articoli, nell'ascoltare queste critiche? Le trova fondate? Non si sente affatto rappresentata? Le trova superficiali?
Per dire una cosa, io per molti anni ho lavorato non nelle Nazioni Unite, ho fatto la giornalista, quindi sono arrivata a un certo punto alle Nazioni Unite, avendo sentito anche, se vuole, diciamo, alcuni luoghi comuni, e onestamente vedendo diciamo anche la vita che il personale delle Nazioni Unite fa, adesso parlo della realtà del Programma Alimentare Mondiale perché è quella che conosco meglio, però Si pensi cosa vuol dire ogni 4 anni cambiare sede, portare la famiglia, i figli, cioè è una vita molto dura. Spesso la gente quando pensa, cioè in realtà non sono privilegi, il fatto che un figlio possa andare in una scuola straniera è un fatto essenziale, perché se lui sta qua 4 anni e va in una scuola italiana e poi va a Dakar, cioè è ben difficile anche poter dare un'istruzione. Allora ci sono delle cose che appaiono dei privilegi, ma che in realtà secondo me sono delle cose assolutamente funzionali al fatto che una persona possa trasferirsi, ad esempio, nel luogo dove lavora con la famiglia, considerando che si tratta di trasferimenti di anni. Quindi, anzi, io trovo che la vita di un funzionario delle Nazioni Unite, soprattutto di chi va appunto in questi paesi di intervento, sia molto dura e molto difficile. Non so quanti, conoscendola, avrebbero voglia, al di là del lato romantico, cosa di dedicarci una vita, perché poi sono persone che iniziano a 30 anni e fino a 60 anni, e poi c'è anche il problema del rischio.
Come si comporta l'Italia nei confronti del PAM?
L'Italia chiaramente ha una presenza molto importante, nel senso che è il paese che ospita il polo agroalimentare, quindi noi, la FAO eccetera, che ci ospita in questa sede, quindi è una presenza importante, è stata una presenza molto importante per molti anni anche dal punto di vista del suo rango di donatore, era tra i primi 10-12, poi ci sono stati alcuni anni recenti in cui la presenza, il contributo dell'Italia è calato, oggi sta recuperando abbastanza terreno, però comunque rimane uno dei nostri principali riferimenti, anche perché l'Italia sovvenziona il maggior contributore della base di pronto intervento umanitario a Brindisi che noi abbiamo, che è una base che serve tutta l'Europa e tutti i soggetti che si occupano di cooperazione.
L'immagine proprio tipica è quella di grandi sacchi, mettiamo conto, di riso che vengono portati poi alle popolazioni. Da dove proviene questo? Sono dell'eccesso di produzione dei paesi, mettiamo conto, industrializzati, oppure appunto sono produzione dei paesi che poi magari sono anch'essi beneficiari?
Dunque, sulle eccedenze agricole per anni si è detto gli aiuti alimentari sono in parte frutto dell'eccedenza agricola. Oggi, diciamo noi, lo dicono gli economisti, non siamo più in una fase di surplus agricolo, neppure nei grandi paesi produttori come poniamo gli Stati Uniti, perché ci sono stati enormi cambiamenti. Cito solo ad esempio anche la questione dei biocarburanti. Quindi non siamo più in questa fase, anche se rimane una differenza nell'atteggiamento dei donatori. Gli Stati Uniti tendono prevalentemente a darci aiuto sotto forma di cibo direttamente e poi chiaramente a pagare le spese di trasporto e di stoccaggio di questo cibo, che incidono, insomma, sono una voce altissima nel nostro lavoro, perché il problema del cibo costa relativamente poco, tutte le spese di trasporto, il carburante, la logistica, cosa. Mentre, diciamo, l'atteggiamento dell'Unione Europea e degli europei è tendenzialmente di dare denaro. E quindi con questo denaro noi acquistiamo il cibo. La nostra tendenza è sempre più, laddove possibile, di acquistare il cibo vicino alla crisi, per due ragioni. Uno, per un risparmio di costi nei trasporti e anche di tempi. E due, che però è forse più importante, quello di sostenere le economie locali.
Quali sono attualmente gli scenari dove maggiormente impegnato in PAM nel mondo?
In termini generali, l'Africa subsahariana è la regione in cui noi interveniamo di più, sia con progetti di emergenza, sia con progetti di post-emergenza o sviluppo, come ad esempio i programmi di alimentazione scolastica, sono una componente fondamentale, o programmi di assistenza per i malati di AIDS, eccetera. Poi, scendendo a un livello più specifico, sicuramente il Darfur, il Sudan, è la più grande operazione che noi abbiamo in piedi in questo momento.
Qual è la percezione che la popolazione del posto e le autorità dei singoli paesi in cui il PAM interviene ha del PAM?
Innanzitutto noi interveniamo sempre col consenso dei governi. Nello stesso tempo noi abbiamo un atteggiamento assolutamente imparziale, ma questo è proprio, fa parte dei cromosomi delle Nazioni Unite, quelle di ad esempio dare cibo a tutte le fazioni in caso di guerra. Io penso che la popolazione abbia, diciamo, molta fiducia in noi, nel senso che molta fiducia, e purtroppo sono persone che non c'hanno nulla, quindi per loro è fondamentale, come dire, questa nostra presenza, ed è fondamentale anche perché io credo che noi lavoriamo non solo con staff internazionale, ma anche con molto staff nazionale nei paesi, quindi con le ONG dei paesi, quindi è una realtà che si radica anche su un loro tessuto nazionale, non siamo, diciamo, qualcosa di totalmente esterno alla loro realtà anche culturale.
Era la testimonianza di Vicky De Marchi, portavoce del PAM in Italia. Abbiamo compreso quindi che emergenza è la parola chiave per il PAM. Cerchiamo allora di approfondire questo tema dal punto di vista operativo. A darci aiuto in questa operazione interviene Giorgio Sartori, responsabile del PAM per la gestione delle informazioni durante le emergenze. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
Per chi opera nelle emergenze, quali sono le prime principali domande?
Le domande fondamentali sono poche, sono quattro in generale, diciamo, per tutti gli umanitari, quelli che lavorano nella risposta alle grandi emergenze. E sono quanta gente ha bisogno di assistenza, dove sono, di cosa hanno bisogno. E una domanda a latere ma importante è chi può fare il lavoro, cioè chi ha le capacità, le risorse ed è sul posto per velocemente rispondere ai bisogni. Detto questo, bisogna capire che durante le emergenze non si tratta di definire il problema al decimale, cioè la cosa importante è avere una chiara comprensione della grandezza del problema, cioè della grandezza vuol dire 50.000, 100.000, mezzo milione, 2 milioni di persone. Però questo senza ombra di dubbio, cioè bisogna uscire da quelli che sono i rumors, si dice in inglese, cioè quelle informazioni non controllate che dice di tutto e tutto di più, ed avere un qualcosa che è una certezza.
Che distinzione può fare rispetto ai problemi che si riscontrano poi sul campo, nelle emergenze ovviamente?
In generale le emergenze hanno due tipologie principali, una che riguarda il tempo, cioè emergenze estremamente veloci, voglio dire un terremoto, invece emergenze di più lungo percorso. Quindi per esempio una siccità a un certo punto comincia molto silente e poi evolve in maniera che è anche difficile quasi dire quando diventa veramente un'emergenza. D'altra parte è la natura dell'emergenza che ne determina una specie di classificazione. Abbiamo disastri naturali, abbiamo disastri tecnologici, e poi abbiamo quelle che noi chiamiamo le emergenze complesse, che sono disastri che hanno una componente molte volte naturale, per esempio una pioggia che non è stata secondo la media, e però questo va a scatenare un'emergenza molto più grave che è dovuta a problemi economici, a problemi politici, a guerre, eccetera, eccetera. Quindi funziona un po' da detonatore in un ambito più grosso.
Una volta ricevuta la notizia dell'evento, come scatta l'operatività e quando scatta l'operatività poi del PAM e che cosa accade sul luogo?
Noi nell'esempio del Bangladesh abbiamo cominciato a seguire il ciclone alla sua formazione 5 giorni prima che arrivasse in Bangladesh. A 3 giorni dall'arrivo del ciclone sapevamo che era un grosso evento che aveva una forza distruttiva enorme. Abbiamo cominciato a fare scenari al computer, quindi vedere dove il ciclone passava e capire quanta popolazione viveva in quelle aree e capire un attimino quale poteva essere il danno che potevano subire. Abbiamo fatto delle simulazioni per capire dove con la pioggia poteva allagare le diverse aree e quindi anche capire quelle che potevano essere isolate e via via di seguito. A questo punto il nostro ufficio un giorno prima ha cominciato ad allertarsi fisicamente, cioè a mandare stock nelle diverse parti del paese. A livello locale abbiamo cominciato a mandare gente in più nel paese, in Bangladesh, abbiamo attivato i satelliti di diverse agenzie spaziali per essere pronti ad acquisire immagini satellitari per poi capire velocemente dove erano le aree colpite. E questo si è intrecciato con un lavoro fatto da Roma, quindi su dati generali, basati su tecnologie di base, e dati invece dal terreno che il nostro ufficio via via ci passava e le diverse agenzie anche. Quindi noi incrociavamo i dati che via via venivano dal terreno con i dati che noi eravamo capaci di acquisire da qua.
Rispetto ad un'emergenza, il PAM vi partecipa non da sola, ci sono anche altre emanazioni delle Nazioni Unite e altre organizzazioni non governative. In questo senso non c'è il rischio di sovrapposizione e soprattutto laddove ci fosse questo rischio, come si tenta di coordinare le azioni delle differenti emanazioni sul campo?
Il successo di un'operazione è prima di tutto su un buon coordinamento di tutte le entità che lavorano. Il compito di coordinare risiede principalmente nel governo, cioè il governo di ogni paese che ha l'autorità e il mandato di coordinare le diverse entità che sia nazionali che internazionali che concorrono a dare supporto e aiuto. In molte situazioni, soprattutto in Africa, il governo però non ha la capacità non ha la forza, o addirittura in certi casi manca il governo, proprio mancano le strutture del governo per avere questo tipo di coordinamento. Allora in questo caso le Nazioni Unite hanno dei meccanismi di coordinamento che si affiancano al governo nazionale e che aiutano di nuovo a gestire la crisi. Quindi prima di tutto hanno un ruolo interno, Nazioni Unite, quindi le Nazioni Unite hanno dei meccanismi di coordinamento, c'è quello che si chiama Humanitarian Coordinator. A questo si affianca normalmente il supporto del segretariato. Il segretariato ha un'agenzia specifica proprio di coordinamento durante le emergenze. In questo coordinamento confluiscono anche gli aiuti dati dai militari. Ci sono delle strutture ombrello che funzionano da centro di coordinamento tra organizzazioni non governative e Nazioni Unite. Di sicuro non è un compito facile, molte volte veramente è estremamente difficile. Per fare un esempio, durante lo tsunami, a distanza di poco tempo, c'era qualcosa come 400 diverse organizzazioni che lavoravano. Sicuramente, di nuovo, ci deve essere tutta la buona intenzione di tutti quelli che lavorano in questo settore di lavorare insieme in team. Altrimenti, se ci sono forze centrifughe, abbiamo raddoppio degli sforzi, abbiamo aiuti dove non sono necessari, abbiamo un numero di attori che fanno delle cose in maniera totalmente avulsa e totalmente non efficiente.
Come si può prevedere un'emergenza e soprattutto ecco come lo fa il PAM, attraverso quali strumenti?
Ci sono delle emergenze che si possono prevedere, cioè sappiamo che probabilmente succederà. Un esempio per tutti qua in Italia, il Vesuvio. Noi sappiamo che prima o dopo il Vesuvio esploderà. Noi sappiamo che la Protezione Civile ha piani, fa delle esercitazioni, però non sappiamo quando questo succederà, non abbiamo un'idea. Possiamo avere un'idea più o meno entro un certo periodo e con una certa forza. E lo stesso vale un po' per tutte le emergenze. Ci sono alcune che sono chiaramente predittibili, per esempio il ciclone. Il ciclone ha un tempo di predizione, diciamo, di un paio di giorni, tre giorni. Sappiamo abbastanza con precisione quello che può succedere. Prevedere il futuro non si può. Certamente si possono creare dei possibili scenari, ed è quello che noi facciamo in tutti i paesi dove lavoriamo, che sono più di 85 in giro per il mondo. Tutti i nostri gruppi che lavorano in quei paesi ogni anno creano dei possibili scenari di disastri. Questi scenari prevedono anche la risposta, i mezzi per rispondere ai bisogni, e questo è un primo passo per essere pronti a reagire. Poi non combacerà al 100%, combacerà al 70%, al 50%, però almeno sono preparati.
E questo era il contributo di Giorgio Sartori, responsabile del PAM per la gestione delle informazioni durante le emergenze. Per chi volesse maggiori informazioni sul PAM o WFP, che dir si voglia, potrà farlo collegandosi al sito, il cui indirizzo è www.wfp.org. www.wfp.org. La puntata di oggi di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, termina qui. Da parte di Lucas Dura, un appuntamento a giovedì prossimo, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know.
And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.